Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, eurodeputato nella delegazione del Partito Democratico e, tra le altre cose, membro della Commissione Affari Esteri al Parlamento Europeo, la commissione che ha messo a punto la raccomandazione sulla Libia approvata dalla plenaria di Strasburgo questa settimana. Ecco, partiamo proprio da qui la nostra conversazione. Cosa chiedono gli eurodeputati all'Unione Europea sulla Libia e come queste richieste possono aiutare a risolvere la questione migratoria e la polemica in corso tra il governo italiano e Bruxelles?
Beh, è stato un bell'intervento e c'è stata anche una grande maggioranza su temi per noi importanti, non solo per noi italiani, ma per noi cittadini europei. Il Parlamento europeo ha approvato una nuova raccomandazione sulla Libia in cui si trattano temi scottanti dell'immigrazione, della violenza dei diritti umani e da come la Libia possa uscire da una situazione di blocco totale. Diciamo che la capacità del Parlamento europeo è stata soprattutto quella di non vedere il tema dei migranti, il tema di quello che sta succedendo per i migranti nelle carceri, nelle situazioni drammatiche in cui vivo, ma anche quella di guardare oltre, di andare oltre. E quindi la raccomandazione chiede, tra tante cose, il fatto di supportare le ONG che operano in Libia, di promuovere il dialogo sulle attività di ricerca e soccorso, cooperare maggiormente nella lotta contro i trafficanti. Ma contemporaneamente anche c'è una volontà profonda da parte del Parlamento europeo affinché l'Unione Europea dia un contributo reale, concreto e positivo affinché ritorni una situazione di pace in Libia, affinché si superi questa situazione in cui ci sono due, tre, quattro governi, ma ci sia un unico governo riconosciuto da libici e riconosciuto anche dagli altri paesi europei e non solo europei. Per far questo è assolutamente necessario che ci sia un rinnovamento della Costituzione, una modifica direi sostanziale della Costituzione della Libia e dall'altra che ci siano finalmente quelle elezioni che erano già state previste nel dicembre dello scorso anno e che non si sono avverate. Bisogna trovare il modo perché l'Unione Europea nella sua compattezza dia un contributo determinante all'ONU affinché finiscano le lotte interne alla Libia e si ricrea una situazione di democrazia e di capacità di dare risposte ai bisogni. La Libia è un paese che sarebbe ricco se non ci fosse questa situazione. È un paese che ha un passato anche di grande amicizia, non solo con il nostro paese, ma anche con gli altri paesi europei, deve uscire da una situazione di Stato. E questa situazione di Stato si supera solo con la democrazia, con la Costituzione, con la capacità di dare risposte sia ai migranti che fuggono dalla fame, dalla guerra, dalle torture, ma anche e soprattutto ai cittadini libici che non aspettano altro che una pace finalmente tra di loro. L'Unione Europea adesso è impegnata nella sua maggioranza e senza unanimità a dare quel contributo che è necessario. La Libia da solo non ce la può fare. La Libia con altri paesi, dalla Russia alla Turchia, significa avere di fianco dei soggetti che pensano ad altro, non sicuramente al bisogno del popolo libico. L'Unione Europea invece vuole una rotta e ha un obiettivo completamente diverso.
Ecco, quanto è distante la politica dell'Unione Europea, come è oggi concreta dell'Unione Europea, ma anche dei paesi dell'Unione Europea, sulla Libia dalle richieste che fate voi eurodeputati?
In realtà io posso dire che dalla votazione che c'è stata la stragrande maggioranza dei paesi europei ritengono che sia giusto che l'Unione Europea dia questo contributo concreto non solo a parole ma anche mettendo a disposizione somme necessarie ma anche la propria capacità di ragionare e di operare applicando la Costituzione. Dall'altro, i libici sentono profondamente il bisogno di non trovarsi solo in questo momento così difficile, così delicato. Chiaro, bisogna superare le dinamiche interne, che sono dinamiche non positive né propositive, ma sono dinamiche di continuo scontro. Però l'Unione Europea, se fosse unanime in questa scelta, come dovrebbe essere dopo la risoluzione, la raccomandazione approvata dal Parlamento Europeo, dovrebbe dare un contributo che può essere definitivo. Anche perché l'ONU sta lavorando perfettamente bene, non è un termine esagerato, perché già proprio con i rappresentanti delle varie realtà libiche ha fatto passi avanti nell'avere una nuova Costituzione che trovi una condivisione dell'intero popolo libico.
Cambiamo fronte, rimaniamo sempre a sud. In Iran le proteste pacifiche di massa in difesa dei diritti e delle libertà fondamentali non accennano a diminuire e sono arrivate persino a minacciare l'esistenza del regime dell'Ayatollah. Che significa questo per l'Unione Europea, che da anni con l'accordo sul nucleare ha scommesso di fondo sulla linea del dialogo con Teheran? E che significa il fatto che Macron è stato il primo leader europeo che in un comunicato ha parlato esplicitamente di rivoluzione? Crede che ci sarà un cambio di regime?
Beh, la manifestazione di piazza in Iran e il coraggio delle donne iraniane rappresentano un momento storico, ma vorrei ricordare che di manifestazioni simili nel paese ve ne sono state anche in passato. L'Iran è sempre stato in grado anche di cambiare il proprio chi comanda, chi ha avuto un ruolo nel momento in cui ci sono veramente dei comportamenti da parte dell'organismo che attualmente comanda che contrastino anche con il cuore e con la dignità che ha il popolo iraniano. Purtroppo, nonostante i numeri impressionanti, il regime iraniano attualmente ha lasciato inascoltate le richieste dei movimenti, anzi ha represso le manifestazioni di piazza con la stessa metodologia usata nel passato. Io credo che l'Unione Europea dovrebbe supportare qualsiasi lotta per i diritti e le libertà fondamentali. Allo stesso, i cambi di regime, che però non possono essere imposti dall'esterno tramite colpi di Stato o altre scelte fallimentari e vergognose del passato, hanno bisogno di pressione politica. Da parte nostra credo che ci sia la volontà di dare un contributo affinché ritorni o ci sia una vera democrazia nel pieno rispetto però delle decisioni che il popolo dell'Iran vuole, e cioè democrazia, attenzione e porre fine a chi sta creando una situazione drammatica che nessuno si aspettava di tale livello e di tale gravità. L'accordo sul nucleare ha rappresentato un traguardo importantissimo. Serve anche su questo un rinnovato impegno, perché ciò permetterebbe anche di ridurre le tensioni regionali e mondiali, e quindi aiuterebbe, se ci fosse un accordo sul nucleare, a creare le condizioni per cui sorga finalmente una democrazia in quel paese troppo delineato.
Ecco, un accordo sul nucleare non rischia di legittimare l'attuale leadership iraniana? Cioè, di fatto diciamo che gli iraniani sono degli interlocutori credibili e li autorizziamo a creare un nucleare civile nel momento in cui va avanti questa repressione e loro continuano a finanziare Hezbollah e a inviare droni alla Russia?
Beh, sono loro che in questo momento cercano di fare passi indietro anche sul nucleare, proprio perché hanno compreso che dagli altri paesi con cui c'era un inizio di un percorso comune sul tema del nucleare c'è più freddezza. Però sono profondamente convinto che se ci fossero dei passi avanti sul nucleare, anche il tema della democrazia avrebbe un punto in più, un elemento in più per far sì che non si ritorni a un passato, se non al passato in cui che ha vissuto l'Iran, di un passato in cui la democrazia esisteva e vinceva. E voglio ricordare, quello che è avvenuto nel passato è avvenuto proprio perché c'è stata una mobilitazione di massa, anche purtroppo con violenze, ma con la capacità da parte di chi voleva un cambiamento totale di non fare passi indietro, ma sconfiggere la dittatura.
Passiamo al fronte interno, che non è meno caldo. Occupiamoci di Ungheria. Dopo anni di ammonimenti inascoltati da parte di Bruxelles, finalmente oggi sembra che Orban abbia iniziato a muoversi, qualcosa si muove sullo Stato di diritto, anche se c'è il rischio concreto che le riforme annunciate da Budapest siano solo cosmetiche. Ma che lezione dobbiamo trarne? Che ruolo ha avuto il Parlamento europeo nell'insistere sulla condizionalità dei fondi europei?
Beh, per colpa delle scelte del governo di Orban, l'Ungheria ha preso una deriva autoritaria. La libertà di stampa è cancellata, i diritti fondamentali e l'indipendenza della magistratura hanno subito forti attacchi negli ultimi anni. E la verità è che oggi l'Ungheria non può più essere considerata pienamente una democrazia. Però credo che su questo l'Unione Europea, il Parlamento Europeo, abbiano fatto dei passi in avanti giganti. Ad esempio con la sospensione dei fondi comunitari all'Ungheria, parlando di 7,5 miliardi, e la decisione di non approvare il recovery fund ungherese. Praticamente per la prima volta nel Parlamento Europeo si è votata, peraltro a grandissima maggioranza, una risoluzione che prevede espressamente che l'Ungheria non deve più avere le somme ingenti che già aveva prima come aiuto generale e le somme del recovery fund se non avessero fatto passi indietro sul tema della cancellazione di alcuni principi e di alcuni valori democratici dell'Unione Europea. Io credo che su questo siano stati fatti passi avanti. Non possiamo abbassare la guardia, proprio adesso che si è aperto il dialogo, l'Ungheria ha chiesto un periodo di tempo per fare quelle riforme che sono necessarie, dall'altro per cancellare quelle norme che invece contrastavano con lo Stato di diritto, con altri temi fondamentali con rispetto dei diritti umani e dei diritti civili. Proprio su questo ci sarà durante la sessione plenaria di questa settimana una risoluzione che sarà votata domani. E io credo che sarà una risoluzione che dirà ancora una volta, chiaramente non so ancora l'esito, ma ho questo sentore, che quelle somme che spetterebbero alla Ungheria vengano bloccate fino a quando non si veda concretamente che c'è un cambio di rotta, non solo parziale, non solo limitato dal punto di vista temporale, ma concreto per quanto riguarda il futuro. Su questo io credo che il Parlamento europeo ha operato veramente positivamente.
Ecco, per anni tutte le armi di Bruxelles sembravano spuntate, adesso che si toccano i soldi qualcosa si sta muovendo. Volevo chiedere, per questo passo avanti è stato determinante il fatto che il Parlamento europeo ha sempre più voce in queste materie o il fatto che ad esempio con la guerra in Ucraina l'Ungheria si è trovata diplomaticamente isolata, quindi è finita un po' la pazienza di altri stati membri nei confronti di Orban?
Io credo che ci sia un collegamento tra i due elementi che sono stati citati dalla domanda. Da un lato sicuramente l'Ungheria è più isolata e posso dire che anche questo è un po' confermato anche dalla freddezza che c'è tra l'attuale il governo italiano, che era molto vicino a Orban, e invece quello che sta facendo nei rapporti con l'Europa, l'attuale governo. E dall'altro però sicuramente anche il fatto di vedere che per la prima volta in assoluto, da quando c'è il Parlamento europeo, si è votata una mozione che bloccava gli importi dovuti a un paese qualora ci fosse stata una violazione dello Stato di diritto, è diventata una realtà. Si sono accorte che non erano solo parole. Io credo che questo sia un passo avanti che non riguarda solo il tema dell'Ungheria, ma riguarda un tema più ampio del Parlamento. Se non si dimostra che le proprie proposte, le proprie risoluzioni hanno quantomeno un passaggio di realtà concreta e diventano fatti non solo a parole, ma anche nella concretezza dell'agire, allora anche l'Unione Europea avrà più credibilità non solo all'interno del proprio territorio, ma anche a livello globale.
Mi sembra un buon modo per celebrare i 70 anni del Parlamento europeo, questo.
Sì, è un po' quello che è avvenuto in questi giorni, in cui da un lato ci sono state prese di posizione molto molto positive sulla passi in avanti del Parlamento europeo in questi tanti lunghi anni, anche se purtroppo un solo intervento di un solo gruppo parlamentare invece ha cercato di dire che passi in avanti non ci sono stati e anzi ci sono stati dei passi indietro, ma ha avuto fischi. E non
quale,
ha avuto...
quale gruppo parlamentare?
Di estrema destra.
Ok. No, vogliamo saperlo, è l'ECR della Meloni o i D? L'ECR della Meloni, ecco.
Sì, questo... però forse parlava...
Non un italiano.
Non come proprio come rappresentate il proprio gruppo.
Non un italiano, però.
No, un italiano.
Va bene. Cercheremo di ricostruire la vicenda. Ringraziamo Giuliano Pisapia per essere stato con noi e vediamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.